Rieccoci all'ultimo appuntamento per questa settimana, poi domani c'è Moby Dick, anch'esso dedicato al tema dei diari. Abbiamo aperto la settimana con due approfondimenti sulle note di Joan Didion, autrice che ha trasformato la scrittura giornalistica in un vero e proprio esercizio di introspezione, pagine peraltro ora in mostra alla Biblioteca Pubblica di New York. Mercoledì ci siamo immersi nelle riflessioni private di Ennio Flaiano, ieri invece abbiamo seguito le tracce dell'americana Patricia Highsmith attraverso i suoi appunti e i suoi diari. Concludiamo oggi questo percorso con l'opera di Peter Handke, premio Nobel per la letteratura. Nel 2019, nato nel 1942 tra Austria e Slovenia, proprio sul confine, Handke è tantissime cose: drammaturgo, tra l'altro Quod Libet ha pubblicato lo scorso anno, mi pare nel 2023, una raccolta di drammi giovanili incredibili, magnifici. È stato poi sceneggiatore, romanziere, poeta e saggista, insomma una delle voci più significative della letteratura austriaca del secondo Novecento, un autore fuori dagli schemi, ha sempre incarnato un'idea di letteratura impegnata e al tempo stesso profondamente personale, capace di affrontare temi scomodi, intimi, dal suicidio della madre alla pulizia etnica nei Balcani, fino all'esperienza solitaria del viaggio. In Italia è stato tradotto da diversi editori, tra questi Guanda, ma vogliamo dare subito la parola alla nostra ospite, siamo molto felici, ospite del giorno, Alessandra Iadicicco, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori e grazie di questa chiacchierata.
Grazie a lei. Allora, lei insegna alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli di Milano. Da oltre 10 anni, tra le tante cose che traduce, traduce l'opera di Peter Handke, con il quale ha stretto un'amicizia profonda, nata anche dal lavoro sul testo. Questa per noi è l'occasione, avendo, come dire, idealmente tra le mani un autore vivente, di muoverci tra diario, vita e opera. Nel 2019 l'Accademia svedese, come detto, gli conferisce il premio Nobel per un'opera, leggo dalla motivazione, influente, che con ingegnosità linguistica ha esplorato la periferia e la specificità dell'esperienza umana. Ecco, secondo lei, dove si colloca oggi Peter Handke nel panorama della letteratura contemporanea?
Allora, sicuramente è una figura imponente, probabilmente la più importante tra gli autori viventi di lingua tedesca. Celebrerà il prossimo anno, non so se farà una festa personale, comunque ricorre il prossimo anno il suo 60° giubileo professionale. Handke iniziò a scrivere neanche 23enne, con questo doppio debutto nella narrativa, nel romanzo, con Hornissen, i Calabroni, e con una pièce teatrale che è Insulti al pubblico. E quindi oggi, insomma, quando sarà quasi 83enne, 84enne, celebrerà i 60 anni dalla sua opera di libero scrittore. Abbandonò gli studi di giurisprudenza nello stesso anno in cui appunto cominciò a scrivere e, come lei correttamente e sapientemente ha già menzionato, Handke si è cimentato in vari generi letterari senza mai aderire propriamente alle caratteristiche di genere letterario. Quindi il saggio per Handke è un Versuch, quindi un tentativo, non propriamente un saggio nel senso teorico della parola, così come il racconto non è esclusivamente racconto, ma è anche memoir, è riflessione, è introspezione, è esercizio di attenzione, così come la pièce teatrale non è detto che sia destinata a una rappresentazione sulla scena, ma forse alla lettura, al dialogo, come è stato nel caso dei Bei giorni di Aranjuez, per esempio, trasposto al cinema, o la stessa sceneggiatura diventa una ballata, diventa poesia, le note, litanie che consegnò nel giro di una settimana all'amico Wim Wenders nel corso della Verfilmung del Cielo sopra Berlino, in cui questi pensieri ascoltati dagli angeli protagonisti del film, parole di Peter Handke, sono rimaste nel cuore di tutti gli spettatori del film. Quindi ha battuto varie piste e sempre con risultati provocatori, ma non nel senso dell'ideologia, nel senso sicuramente dell'effetto sul pubblico. Quindi già dal primo romanzo, un romanzo a chiave, romanzo enigma, romanzo rebus, che va disambiguato, decrittato quasi dal lettore, ma come una sfida intrigante, non come una prova di forza e di resistenza. I diari, se vogliamo entrare nel vivo,
ci arriviamo sui diari, anche perché sono il corpo della nostra esatto. Settimana. Possiamo anticipare il titolo, ma poi le vorrei chiedere nello specifico alcune cose. Di notte davanti alla parete con l'ombra degli alberi. È un titolo, se vogliamo, un po' filosofico, naturalmente, arriviamo anche a questo, ma molto cinematografico. Volevo segnalare che Insulti al pubblico è stato pubblicato non lo scorso anno, nemmeno nel 2023, ma nel 2020. Poi la memoria fa brutti scherzi. Francesco Fiorentino l'ha
una
tradotto.
Una nuova versione, sì, di Francesco Fiorentino, certo, da Quodlibet.
Una versione magnifica, sì. E devo dire sorprendente per chi non conosce questa parte del lavoro di Anke, dunque un suggerimento di lettura a tutti coloro che sono all'ascolto questa mattina. Senta, in molti si sono schierati, non possiamo non menzionare questa questione, contro l'attribuzione del Nobel a Peter Anke, soprattutto per le sue prese di posizione politica, in particolare rispetto alla pulizia etnica sotto Milosevic. Come leggere queste polemiche brevemente?
Brevemente, allora le posso raccontare un episodio. All'indomani dell'assegnazione del Nobel, quindi della notizia dell'assegnazione del Nobel a Peter Anke, io ricevetti una telefonata al Corriere della Sera, tutti sorpresi, ovviamente nessuno se lo sarebbe aspettato. E ho fatto un'intervista per una radio italiana. Tra l'altro, vabbè, l'intervistatrice non sapeva neanche pronunciare il nome di Anke. Peter Anke diceva come se fosse un americano e non l'aveva chiaramente mai letto. Io, documentatissima, con i suoi testi alla mano, in particolare Tage und Werke, i giorni e le opere, invertendo le video e le opere e i giorni, ci sono vari articoli usciti anche sulla stampa tedesca in cui Anke spiega le ragioni della propria posizione. Quindi non è vero che lui non ha mai spiegato le ragioni di questa provocatoria posizione che ha indignato i più. Lo stesso amico Wenders, che io incontrai a Venezia, gli fece un'intervista su Anke, unico autore di cui mi diceva Wim Wenders lui abbia letto assolutamente tutto. Era il 2016, quindi diceva non gli daranno mai il Nobel per le sue posizioni. E poi quando reincontrai Wenders all'80° compleanno di Anke, il regista mi disse: sono veramente contento di essermi sbagliato. Allora, Anke ha una posizione, ha un legame profondamente personale ed emotivo con il popolo slavo Tukur. Vedeva nella Jugoslavia, finché esistette la Confederazione Jugoslava, una sorta di Europa in nuce, una sorta di mito geopolitico andato in frantumi con i conflitti della ex Jugoslavia. La madre era slovena, la lingua materna di Anke è il tedesco, è la lingua della cultura, è la lingua della scrittura, ma le parole dell'affetto per Anke sono in sloveno, quindi l'addio del sognatore al nono paese all'indomani della secessione della indipendenza della Slovenia. Per lui il nono paese, Le Neuvième Pays, è il nome della libreria che la moglie di Peter Anke ha aperto a Parigi, per lui ha un significato profondamente personale. Amicizia annosa con il regista bosniaco naturalizzato serbo Emir Kusturica, che era presente all'assegnazione del Nobel, per esempio. Io con Kusturica e con Anke li ho visti scherzare insieme nella loro lingua, cantare canzoni tradizionali popolari serbe. È un legame talmente personale il suo che non poteva non mettersi dalla parte del popolo jugoslavo Tukur, del popolo serbo in particolare, che fu demonizzato dall'opinione pubblica all'epoca della guerra con quella semplificazione usa nel lessico, nel gergo giornalistico, per cui si dice noi, loro, buoni, cattivi, bianco, nero. È questo soprattutto che offendeva Anke, ed è questa la ragione per cui lui, bastian contrario, provocatore, e pagò caro questa sua presa di posizione, era questo che voleva contestare. intervistare. Io all'indomani di questa intervista con la radio italiana di cui dicevo, non riuscivo a far valere in qualche modo le mie ragioni. Hans, che va letto come uno scrittore, non come un politico, ha sempre negato di essere un politico, ha sempre negato di voler portare il proprio discorso sull'ideologia, e invece era la domanda che mi si faceva. Io glielo dissi il giorno del suo compleanno, 6 dicembre 19, la vigilia della sua rede a Stoccolma, il discorso ufficiale per il Nobel, e lui mi rispose: Alessandra, non vale la pena discutere, perché chi prende posizione, schiera, demonizza in questi termini non vuole sentire ragioni. Quindi anche con i testi alla mano non ha senso cercare di giustificare, spiegare, motivare. Quindi questa è molto più, in modo più tranchant, si può dire: leggiamo Hanske come uno scrittore e non come un politico. È vero che le sue posizioni erano indifendibili, è vero che la partecipazione al funerale di Milosevic è stata una provocazione pesantissima da accettare, anche per tutti i cultori di Hanske, però non parliamo solo di questo.
Ecco, torniamo a parlare di scrittura e di scrittura diaristica. Tra l'altro abbiamo elencato tutte le cose che è oggi Peter Hanske. Non abbiamo detto che è un disegnatore, perché di notte davanti alla parete con l'ombra degli alberi ha dei disegni bellissimi. Sono ovviamente degli schizzi, ma sono affascinanti, molto belli. Si tratta di una raccolta di appunti, di aforismi, di bozzetti, di riflessioni. Il titolo richiama il mito della caverna di Platone, dicevo, ha una dimensione cinematografica ma anche politica. L'uomo che, voltando le spalle alla luce, osserva solo le ombre sulla parete. Ecco, non percepisce la realtà fuori dalla caverna. In che modo, Alessandra Iadicicco, il diario diventa strumento di indagine filosofica per Hanske?
Il diario è, soprattutto dalla metà degli anni 70, diciamo, a tutt'oggi, il diario è soprattutto, lei parlava prima menzionando gli altri autori diaristi, esercizio di introspezione, è esercizio di attenzione. Quindi il diario per Hanske è un bericht, ovvero un report, ovvero un resoconto di quel che la coscienza percepisce nel pieno dello scorrere del tempo. Quindi cattura il pensiero, come cattura la punta della sua matita appena colorata, pennarello e qualsiasi strumento si trovi in mano per disegnare, cattura la visione. Quindi questo è soprattutto. Dicevo significativamente dalla metà degli anni 70, perché in realtà dall'inizio della sua esperienza di scrittore Hanske tiene quelli che chiama Notizbücher, ovvero taccuini, ovvero journal nel francese. Lui vive, come sappiamo, nei sobborghi di Parigi, ai margini di Parigi, a Chaville, e parla, è sposato con una francese, parla correntemente francese. È sempre con lui, è sempre nella tasca della giacca, nella tasca dietro dei pantaloni, questo piccolo taccuino in formato appunto tascabile, per annotare pensieri ricorrenti, osservazioni, scene, visioni. Inizialmente, quindi in metà degli anni 60, quando iniziò a scrivere, il diario era una sorta di repertorio per annotare una serie di schemi progettuali per le opere in corso di scrittura, ma questo in qualche modo lo condizionava, lo accecava di fronte a ciò che il mondo e l'esperienza del giorno gli offriva davanti agli occhi. Quindi dagli anni 70, dal peso del mondo in poi, dal 75-77 fino ad oggi, i diari sono diventati appunto un esercizio di attenzione, di Bedachtsamkeit, ovvero di avvedutezza, di presenza spirituale. Va detto, tra l'altro, i diari di Hanske, voluminosissimi, sono custoditi parte nell'archivio letterario di Marbach in Germania, parte nell'archivio letterario di Vienna in Austria, e ne è stata digitalizzata un'ampia sezione dagli anni 76 a 79, che sono consultabili per tutti online, sia nella versione manoscritta sia nella versione trascritta, perché non tutti sono in grado di decifrare la scrittura.
Oh, che bella notizia, questa cosa non la sapevamo.
È dalla fine dell'anno scorso, novembre-dicembre 2024, e basta impostare sui motori di ricerca, sul browser, Hanske Notizbücher, e subito si viene rimandati all'indirizzo da cui gratuitamente per tutti sono consultabili questi diari.
Grazie per questa indicazione. Finiamo
Sì,
con i
questo è
disegni che siamo
prezioso.
agli
Siamo
sgoccioli,
in
ci dica.
ritardo. Allora, disegni sono stati messi in mostra a Berlino alla Galerie Frise. Stata fatta un'edizione strepitosa, l'edizione di Monaco Schirmer Mosel, tradotto in italiano, mi pare, da Yakabuk. Ultimo diario pubblicato da Jung und Jung, non contiene disegni. Ho chiesto a Peta come mai, dice basta, i disegni li faccio per me, un solo libro di disegni. In realtà la pratica del disegno è costante. Hanske ha una mano veramente fine, veramente attenta. I disegni sono intrecciati alla scrittura, sembrano coeforti. Ama dettagli, è in grado di disegnare appunto l'ombra degli alberi, non è solo il mito della caverna, è proprio il riflesso notturno dell'ombra degli alberi dal lampione che irradia la stanza dalla finestra e i rami con le foglie che si riflettono sulla sua parete. C'è questo disegno di notte davanti alla parete con l'ombra degli alberi. E questa voglia di catturare il riflesso della realtà sulla coscienza è presente costantemente in Hanske. Le cito negli ultimi diari: la luce della luna sulla terra nella brina, oppure dal cielo sopra Berlino, la luce della stanza nel giardino. Questo è ciò che incanta Hanske e ciò che vorrebbe catturare con la sua matita nel suo disegno e con la sua penna scrivendo.
Beh, viene in mente Kafka con le ombre dei lampioni, o forse del treno. Nel racconto di cui tra l'altro ha scritto tanto Adriano Sofri, proprio su questo inganno di traduzione. Sono le 12:25, insomma ci dobbiamo salutare. Non ho detto che a pubblicare i diari di notte davanti alla parete con l'ombra degli alberi è un editore molto interessante che si chiama Sette Colori, che fa edizioni davvero importanti. Grazie ad Alessandra Iadicicco. Con lei chiudiamo questo lungo percorso dedicato al diario letterario tra Joan Didion, Ennio Flaiano, Patricia Highsmith e in chiusura Peter Hanske. Grazie mille per essere stata con noi, è stato davvero un piacere. A risentirci.
Grazie a voi, grazie a tutti. Buon lavoro, arrivederci.